olio, gas e buoni affari. Riteniamo che la transizione energetica possa essere realizzabile se genera ritorni adeguati e sostenibili e pone le basi per nuove e profittevoli forme di business. Descalzi, l'amministratore delegato dell'ENI, non poteva essere più chiaro nell'illustrare il piano strategico per il triennio dal 2024 al 2027, un piano che prevede un incremento secco nell'estrazione e lavorazione di gas e idrocarburi. Le rinnovabili costano troppo e rendono troppo poco. D'altra parte, già oggi, secondo Greenpeace Italia, Recommon e Reclaim Finance, ogni euro investito nelle attività di Plenitude, la divisione low carbon del gruppo, e ne investe più di 15 euro in petrolio e gas. E d'altra parte, come emerge dal rapporto ENI sapeva, ebbene l'ENI sapeva già negli anni 70 i rischi climaticidi dell'utilizzo intensivo delle fonti fossili, ma ovviamente, come tutte le altre grandi multinazionali del settore, non si è mai fermata, anzi ha aderito ad una sorta di network internazionale che aveva come scopo preciso quello di minimizzare pubblicamente questi rischi. Per capirne di più siamo collegati con Andrea Turco di Altra Economia. Ciao Andrea.
Ciao, grazie per l'invito.
Allora, cominciamo un po' dalle dichiarazioni recenti di Descalzi nel illustrare il piano strategico dal 2024-2027, in cui dice a chiare lettere: noi aumenteremo la produzione di gas e petrolio.
Sì, questo è un annuncio che, insomma, non sorprende se si seguono le politiche dell'azienda, nel senso che insomma, l'annuncio di una nuova e rinnovata produzione di petrolio e gas è una costante nei piani di investimento degli ultimi anni, insomma, diciamo, mostra una certa coerenza, per così dire, da parte del cane a sei zampe, che prosegue imperterrito sulla propria strada nonostante tutto quello che avviene nel mondo. Diciamo, questi annunci fanno sempre più impressione, proprio perché nel frattempo invece la conoscenza scientifica e la sensibilità pubblica va in tutt'altra direzione. Noi nel 2023 per la prima volta abbiamo superato la soglia dell'aumento di un grado e mezzo della temperatura per tutto un anno, e nonostante ciò ENI continua a investire su petrolio e gas, che sono appunto le principali responsabili dell'aumento della temperatura.
Pensavo in questo caso risultava interessante notare come, nonostante le dichiarazioni di ENI di aver fatto una scelta di transizione ecologica, di passaggio alle rinnovabili, nei fatti le scelte vanno in segno diametralmente opposto.
Beh, ENI, diciamo, più che annunciare il ricorso alle rinnovabili, annuncia il ricorso ai prodotti decarbonizzati, che fa tutta la differenza del mondo, cioè conferma di investire massicciamente in nuove ricerche e quindi in nuove estrazioni di petrolio e gas, ma allo stesso tempo sostiene attività che tentano di decarbonizzare e di minimizzare il proprio impatto climatico. Lo fa però attraverso soluzioni come la cattura e lo stoccaggio di carbonio o la riforestazione, che si sono rivelate già insomma, da tempo soluzioni discutibili, quanto se non proprio sconnesse. Però è questo, diciamo, il dato evidente. ENI non annuncia mai o non ha mai annunciato di voler riconvertirsi alle rinnovabili, perché il messaggio preminente è quello rivolto agli azionisti. Quando ENI parla di piano strategico di investimenti, l'orizzonte non è mai la popolazione, non sono mai le singole persone, non sono mai neppure gli stati, se non in senso laterale, ma sono gli azionisti, sono coloro che ci mettono i soldi, a cui ENI intende restituire un ritorno attraverso la partecipazione azionaria, e quindi è a loro che dice: state tranquilli, il nostro business rimarrà sempre quello.
Chiarissimo. In tutto questo siamo di fronte ad una situazione molto, molto complessa, no? Io ho citato anche il rapporto che sta girando, e ne sapeva, quello fatto da Greenpeace e Recommon, che appunto chiarisce come la posizione dell'ENI rispetto al ruolo climaticida nello sfruttamento delle fonti fossili fosse ben evidente già tra gli anni 70 e i primi anni 90. Ecco, vuoi provare a parlarcene?
Sì, ma negli stessi documenti interni dell'azienda il rischio climatico è ormai ampiamente riconosciuto, e anche la responsabilità delle attività fossili è ampiamente riconosciuta. La stessa ENI lo fa con le sue consociate quando fa formazione nelle scuole, ad esempio. È tutto chiaro, è tutto evidente, e la stessa azienda lo sa benissimo, però continua a farlo semplicemente perché è la fonte principale di business, quella più immediata, ancor più del profitto che garantiscono eventualmente le fonti rinnovabili. Sta tutta lì la questione. Noi sappiamo per certo che appunto ENI era consapevole già da tempo dell'impatto climatico delle sue attività, ma ancor di più noi sappiamo per certo che ENI era consapevole dell'impatto ambientale più generale delle sue attività anche addirittura da anni precedenti. Io faccio sempre questo esempio: ENI diventa ENI, diciamo passa da Agip ad ENI nel 1953, e il prodotto di punta è la benzina super corta maggiore, qualcuno forse la ricorderà, che è l'occasione per il lancio del famoso logo del cane a sei zampe. Quel giacimento che stava nella pianura padana era già un giacimento di metano, quindi già 70 anni fa c'era il metano, si parlava di metano, e invece adesso ce lo spacciano come combustibile di transizione, come se fosse qualcosa di nuovo. E quel giacimento è legato al fatto che per almeno tre settimane, un mese, ebbe un'enorme e copiosa perdita con un incendio devastante che si vedeva anche a distanze enormi, che nessuno riusciva a spegnere. Quindi già c'erano evidenti segnali del fatto dell'impatto ambientale delle attività di petrolio e gas, però insomma si è continuato ad andare avanti perché in quel caso avere le risorse naturali sotto casa significava il progresso, significava l'industrializzazione dell'Italia. Però non è nulla di nuovo, nel senso che sempre la stessa azienda è sempre stata consapevole degli impatti delle proprie attività, e lo ha riconosciuto all'interno dei propri documenti. E anche in questo caso la chiarezza maggiore ENI continua a rivolgerla agli azionisti, ed è infatti per esempio per citare i documenti di ENI e nelle relazioni finanziarie che si vedono queste attestazioni.
Chiarissimo. C'è qualcosa che ritieni ancora opportuno aggiungere a questo ragionamento che stiamo facendo?
Allora, noi secondo me dobbiamo provare a scardinare la logica per cui lo Stato può provare a incidere sulle attività dell'azienda, quando invece è vero il contrario. Probabilmente noi non abbiamo riflettuto abbastanza, per esempio, sul ruolo preponderante di Claudio Descalzi come amministratore delegato di ENI. Descalzi è l'amministratore delegato di ENI, diciamo, con la reggenza più lunga, ha superato lo stesso Enrico Mattei. È colui che, nominato nel 2014, ha condotto ENI durante questi 10 anni, sopravvivendo ai vari governi che in Italia si sono succeduti, e anzi, diciamo, compiacendo e venendo esaltato da tutti gli esecutivi, proprio perché è Eni che fa le politiche energetiche, le politiche estere dei governi. Ed Eni che attraverso la partecipazione azionaria dello Stato restituisce poi un contributo importante allo Stato. Solamente nel 2023, tanto per citare un dato, lo Stato ha incassato con la partecipazione azionaria di in Eni, attraverso la presenza di Cassa Depositi e Prestiti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, circa 1 miliardo di euro. Quindi solamente attraverso la partecipazione azionaria in una singola azienda, cioè in Eni. Quindi, insomma, che è una cifra notevolissima, ed è anche per questo motivo che il governo, diciamo, vuole passare all'incasso e privatizzare in parte la propria quota, proprio perché prevede che, insomma, ci sarebbero subito una lunga lista di acquirenti pronta a subentrare allo Stato. E questo, diciamo, ci deve porre nell'ottica di ragionare sul fatto che è l'azienda che determina le politiche dello Stato e non viceversa, e quindi forse dobbiamo anche cominciare a rovesciare, diciamo, la logica dei rapporti di forza, e invece che concentrarci su pressioni sullo Stato affinché agisca su Eni, bisogna direttamente andare alla fonte, quindi bisogna puntare su Eni, perché è lì che si decidono poi i destini delle politiche energetiche e climatiche dello Stato italiano. Faccio un ultimo esempio: il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, che è il piano con cui lo Stato italiano ha definito le proprie azioni da qui al 2030, è evidentemente in alcune parti scritto da Eni. Per quanto riguarda i biocarburanti o la cattura e lo stoccaggio di carbonio, sono le due tecnologie su cui Eni sta puntando notevolmente, e in cui, appunto, gli obiettivi dello Stato, guarda caso, coincidono con quelli di Eni. Quindi, ripeto, bisogna cominciare a ragionare sull'ottica che Eni è una multinazionale, e quindi bisogna un po' andare oltre la logica dello Stato interventista, perché altrimenti non ne usciamo.
Va bene, ho capito. Io ti ringrazio moltissimo e alla prossima. Ciao.
Grazie a voi, ciao.